Radio Trescenza.
Sono le 11:30 minuti 37 secondi in questo momento di martedì 10 settembre. Buongiorno da Paolo Conte e da tutto lo staff di Radio Trescenza. Oggi al lavoro Fiore Liborio alla console, Costanza Confessore in regia, Roberta Fulci in redazione e poi i curatori Rossella Panarese e Marco Motta, che si stanno preparando a partire per Materadio, l'annuale festa di Radio 3 a Matera, che comincerà venerdì 13 e proseguirà fino a domenica 15 settembre. E a Materadio ci saremo anche noi di Radio Trescenza e avremo come ospite l'astronauta italiana Samantha Cristoforetti, la prima donna italiana a volare nello spazio e a soggiornare per 199 giorni, un vero e proprio record, sulla Stazione Spaziale Internazionale tra il 2014 e il 2015. L'appuntamento con noi di Radio Trescenza, è previsto per sabato 14 settembre tra le 17 e le 17:45 in piazza San Francesco, dove se vi trovate da quelle parti potete venirci a trovare per incontrare non solo noi ovviamente ma la nostra illustrissima ospite. E se non potete raggiungerci potrete sempre seguire l'intervista in diretta streaming dal sito di Radio 3 sulla piattaforma raiplayradio.it. Ma adesso veniamo al tema della puntata di oggi. Ci occuperemo di animali davvero molto curiosi, minuscoli invertebrati capaci di sopravvivere vivere per tempi anche molto lunghi in condizioni davvero estreme, assolutamente proibitive non solo per noi ma per buona parte degli organismi pluricellulari. Queste creature sono chiamate tardigradi, ma più comunemente sono note con il nome di orsetti d'acqua per il loro caratteristico aspetto. Un mese fa è circolata la notizia che una loro colonia è stata inviata perfino sulla Luna, e vedremo come, e tra due giorni l'Università di Modena e Reggio Emilia ospiterà un convegno dedicato proprio a questi curiosi animali.
E buongiorno anche da Roberta Fulci. Allora, se andate sui nostri profili social troverete proprio una foto che ritrae un tardigrado e potrete verificare di persona quanto sono particolari, quanto suscitano meraviglia. Di questa meraviglia vogliamo oggi parlare con voi e ricevere i vostri racconti su se avete mai visto un tardigrado al microscopio o se ricordate le prime volte che avete guardato qualcosa al microscopio e sicuramente avrete provato questo tipo di meraviglia di incontrare per la prima volta e vedere per la prima volta creature ingrandite di migliaia di volte. Allora scriveteci al 335-5634-296 via sms oppure via whatsapp, oppure andate a vedere la foto del tardigrado sui nostri social Facebook e Twitter.
E allora, per parlare dei tardigradi, abbiamo invitato oggi al telefono Lorena Rebecchi, docente di zoologia al Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Buongiorno.
Buongiorno.
Benvenuta a Radio Trescenza. Allora, Lorena Rebecchi, prima di parlare delle cose davvero straordinarie che possono fare i tardigradi, proviamo a darne una descrizione. Roberta ci ha detto che insomma, abbiamo già pubblicato diverse foto di questi simpatici e curiosi animaletti, però proviamo a illustrarli con le parole.
Ok, dunque i tardigradi sono dei piccolissimi animali. La loro lunghezza non supera il millimetro, quindi sono microscopici, hanno un corpo allungato, fusiforme, quattro paia di zampe che terminano con delle unghie che gli servono per camminare, per stare attaccato al terreno, al muschio o all'lichene in cui loro vivono. Sono ricoperti da una piccola cuticola, per cui di fatto che protegge questi animali, ma che gli rende necessario di cambiare questo rivestimento ogni volta che ci vogliono accrescere. Sono animali strettamente imparentati con quelli che sono gli artropodi, quindi con gli insetti oppure i crostacei, con cui hanno condiviso parte della storia evolutiva. Però i tardigradi sono rimasti molto piccoli, appunto microscopici, e sono andati a vivere, a colonizzare piccoli spazi, interstizi dei muschi, dei licheni, del terreno. Quindi si sono specializzati nelle piccole dimensioni. Perché anche se...
Prego, scusi.
Anche se sono piccolissimi, quando io vado a vedere i loro organi interni trovo un apparato digerente, un apparato riproduttore, un sistema nervoso, cellule che contribuiscono a difendere internamente l'organismo o a accumulare materiale di riserva, hanno muscoli, quindi la maggior parte degli apparati che caratterizzano un animale di grandi dimensioni a cui noi siamo abituati a pensare.
È vero che però manca nei tardigradi un apparato circolatorio?
Sì, infatti io prima ho citato tutta una serie di apparati, ma non ho citato l'apparato circolatorio e nemmeno quello respiratorio, perché essendo animali molto piccoli, appunto lunghezza un millimetro, inferiore al millimetro, di fatto non hanno bisogno di un apparato per il circolatorio, perché è sufficiente il movimento del liquido corporeo che hanno nelle loro cavità del corpo per nutrienti, ossigeno, così come utilizzano la cuticola, questo rivestimento esterno che è molto sottile e permeabile, per scambiare gas respiratori, quindi ossigeno e anidride carbonica, con l'ambiente esterno.
Ecco, Lorena Rebecchi, questi animali stanno attirando ormai da diverso tempo l'attenzione dei ricercatori, perché sono creature in grado di sopravvivere in condizioni, lo dicevamo all'inizio, che sarebbero letali per quasi tutti gli altri animali. Ecco, di che cosa sono capaci i tardigradi?
Allora, i tardigradi che vivono sulla terraferma, partiamo dal concetto che i tardigradi sono animali acquatici, quindi sono in grado di mangiare, di riprodursi, di fare locomozione, soltanto se sono circondati da uno strato, un velo sottilissimo di acqua. Quando quest'acqua non è più presente, l'animale risponde non scappando, perché chiaramente è molto piccolo e va molto lentamente, come dice il nome, perché tardigrado vuol dire letteralmente animale dal passo lento, ma rispondono rimanendo in questo ambiente in cui le condizioni ambientali stanno cambiando, adattandosi alle nuove condizioni ambientali. Normalmente li troviamo nei muschi. Quando il muschio man mano si secca, perché c'è il sole, siamo in piena giornata estiva, l'animale si disidrata seguendo passo passo la disidratazione del muschio e perde quindi attraverso la cuticola circa il 97% dell'acqua del proprio corpo, si secca, è come se si liofilizzasse e rimane immobile. Ma immobile vuol dire anche che non solo non si muove, ma anche che non ha quel metabolismo, non mangia, non si riproduce e rimane quiescente. In attesa di cosa? In attesa che l'acqua ritorni nel muschio, ritorni nel lichene, la rugiada, una piccola pioggia, il muschio si ridrata e l'animale con una spugna riassorbe l'acqua dell'ambiente, riattiva il metabolismo e ritorna ad essere vitale e a fare le normali funzioni fisiologiche.
Davvero incredibile, davvero incredibile. E per quanto tempo possono rimanere in questa sorta di così sospensione della loro vita?
In questa sorta di sospensione, se noi li conserviamo a temperatura ambiente, in questo stato anidro, i nostri esperimenti hanno dimostrato che sono in grado di ritornare alla vita attiva dopo circa un ventina di anni di questo stato di anidrobiosi, cioè di vita in stato essiccato. Se gli animaletti secchi però, quindi li mettiamo in un congelatore, in un freezer a meno 80 gradi, in questo caso quindi noi aumentiamo notevolmente la loro capacità di rimanere vitali una volta che li scongeliamo e li reidratiamo. E normalmente noi conserviamo questi animali che servono per i nostri studi in un freezer a meno 80 gradi e abbiamo campioni che sono in questo freezer da almeno una ventina d'anni ormai. E quindi sono la nostra fonte di materiale oggetto di studio.
Ma la formazione dei cristalli di ghiaccio d'acqua all'interno delle loro cellule non distrugge le stesse cellule di cui sono fatti i tartigradi?
No. Dunque, dobbiamo fare una distinzione. Nel momento in cui noi mettiamo un animale che si è già disidratato, quindi è in anidrobiosi, è secco, ha formato una botticella, di fatto non c'è più acqua. Quindi non abbiamo il problema della formazione dei cristalli di ghiaccio nelle cellule. Però ci sono anche alcune specie di tardigrade, le più resistenti, che io li posso congelare, quindi a meno 20 o a meno 80, in soluzione acquosa, quindi mantenuti in acqua, e non hanno problemi, tollerano, sono in grado di tamponare la formazione dei cristalli di ghiaccio, probabilmente perché nei loro liquidi corporei e nelle cellule producono degli anticongelanti, anche se questo aspetto della capacità di congelare da idratati dei tardigradi è ancora poco studiato. Molto più studiato invece sono gli aspetti legati alla capacità di rimanere vitali anche se mi secco completamente, mi liofilizzo completamente, cosa che tantissimi altri animali non sono in grado di fare.
Vorrei subito iniziare a tranquillizzare i nostri ascoltatori che ci chiedono: non dovevate parlare della missione israeliana? Beh, ci arriveremo anche a questo, a come i tardigrati sono stati inviati sulla Luna, quindi pazientate solo qualche minuto. Qualcuno dei nostri ascoltatori ci racconta le sue esperienze al microscopio, o ancora il mio vecchio microscopio, ci scrive per esempio Roberto su Twitter, che usavo da bambino 40 anni fa, ho osservato diatomee, vorticelle, amebe, ma i tardigrati non sono mai riuscito a vederli. E poi qualcuno commenta su Facebook, ecco, un paio di domande ci sono per lei, Lorena Rebecchi. Allora iniziamo da Anna. Come vedono i tardigradi? Hanno occhi?
Allora, alcune specie hanno degli occhi o hanno dei fotorecettori, percepiscono presenza assenza di luce, non sono in grado di vedere come pensiamo noi, cioè di avere un'immagine, ma percepiscono appunto presenza assenza di luce e questo gli consente di spostarsi, di muoversi verso appunto la luce oppure verso il buio a seconda delle loro caratteristiche.
E ancora Cristina, sempre guardando la foto, che cos'è quella specie di tubo che hanno davanti? Effettivamente in quella che credo sia la testa sporge questa specie di tubo. È
sì,
una bocca?
Dunque, sì, allora diciamo che la parte anteriore dell'animale presenta un'apertura che è l'apertura boccale. Sono degli animali che si nutrono succhiando qualunque fonte di cibo che loro utilizzano. Quindi succhiano batteri, succhiano perforano cellule vegetali e ne succhiano il contenuto, perforano altri piccoli animaletti e ne succhiano il contenuto. Per cui quel tubo che si vede in questa immagine che voi avete proiettato è la prima parte dell'apparato digerente, chiamato appunto tubo boccale, che l'animale utilizza per prendere contatto con la sua fonte di cibo ed aspirarla.
Ecco, Lorena,
è un faringe succhiante.
Una faringe succhiante. Lorena Rebecchi, proprio per queste caratteristiche così particolari, appunto i tardigradi sono materia di studio e ci sarà appunto un convegno, lo dicevamo in apertura, giovedì e venerdì prossimo nell'Aula Magna del Centro San Geminiano di Modena, un convegno che lei stessa ha organizzato. Ecco, quali saranno i temi al centro di questo convegno? E innanzitutto, è un convegno aperto a tutti?
Sì, allora, è un convegno aperto a tutti, non c'è nessun bisogno di iscrizione, non c'è nessuna quota di iscrizione, anche perché si inserisce nell'ambito della divulgazione di un progetto europeo che si chiama appunto Drynet, che ha lo scopo, come dice il nome, di creare una rete di studiosi a livello internazionale, europeo, ma anche giapponese e thailandesi, che si occupano a vari livelli di capire quelle che sono le proprietà di piante o animali in grado di seccarsi in modo reversibile, e quindi di studiare, capire appunto le basi molecolari che consentono questo tipo di proprietà biologica, perché sicuramente nel momento in cui io mi secco, cioè in cui il tardigrado si secca o il seme si secca, deve produrre delle molecole che vanno o a sostituire l'acqua o a proteggere le membrane biologiche dall'eventuale danno dalla perdita di acqua. Per cui durante questo convegno appunto di 2 giorni, Trainet, che si terrà appunto presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, vari studiosi nazionali ma anche internazionali appunto presenteranno le loro ricerche di base, dove dimostreranno quello che sono le molecole che i tardigradi utilizzano per seccarsi, o un altro animaletto che è una larva di un moscerino africano in grado di essiccarsi, studiata da un gruppo giapponese. Quindi ricerche di base che dimostrano che cosa questi animali utilizzano, e poi ci sarà un gruppo invece di studiosi che sta cercando di utilizzare le molecole evolute in modo naturale dai tardigradi o da altri animali per seccarsi in modo reversibile, per rendere tolleranti all'essiccamento organismi che invece sono sensibili all'essiccamento.
Ecco, e allora noi abbiamo pubblicato sul nostro sito Radio 3 Scienza, sulla piattaforma raiplayradio.it, il link proprio al convegno, per cui chi vorrà saperne di più sui temi che ci sta illustrando adesso la professoressa Lorena Rebecchi può appunto seguire i lavori. Ecco, Lorena Rebecchi, adesso arriviamo a un punto che avevamo anche preannunciato in apertura. Insomma, ad agosto scorso era circolata la notizia di una colonia di tardigradi che si trovava a bordo della sonda israeliana privata Bereshit, che avrebbe dovuto posarsi dolcemente sul suolo lunare l'11 aprile scorso, ma poi le cose, lo sappiamo, sono andate male al momento della discesa finale, un po' come accaduto ieri per la sonda indiana Chandrayaan 2. E la sonda, purtroppo, anche questa, appunto, la sonda Bereshit si è schiantata al suolo. Ecco, perché sono stati inviati dei tardigradi sulla Luna? Quali informazioni abbiamo a proposito appunto di questo viaggio? E si poteva effettivamente mandare del materiale biologico sulla Luna?
Allora, sicuramente la scelta dei tardigradi è legata al fatto che sono animali appunto molto resistenti a condizioni chimico-fisiche estreme, cioè tollerano molto bene altissime dosi di radiazioni ionizzanti, temperature molto basse, come vi ho detto appunto prima, anche tutto sommato temperature relativamente elevate per organismi appunto animali. Quindi sicuramente hanno visto nel tardigrado quello che viene definito l'animale più resistente della Terra, e quindi una forma di vita da poter utilizzare per provare a vedere appunto di superare le condizioni ambientali sicuramente non particolarmente favorevoli alla vita, come si possono trovare sulla Luna o durante un viaggio chiamiamolo spaziale. Per quanto riguarda il lancio appunto dell'israeliano, non abbiamo molte notizie dal punto di vista scientifico, se non quello, le poche informazioni rilasciate dallo stesso gestore del volo, per cui poco sappiamo. Diciamo che li hanno spediti secchi, e quindi probabilmente se fossero arrivati sani e salvi sulla Luna sarebbero probabilmente rimasti secchi sulla Luna in assenza di acqua, e forse sarebbero rimasti lì in attesa forse di condizioni ambientali lunari che cambiano. Certo che mandare degli organismi, anche se in stato secco, in altri pianeti, cioè in altri mondi al di fuori della Terra, può essere un po' pericoloso, diciamo, dal punto di vista della dispersione dell'inquinamento, se vogliamo, di altri ambienti.
Prego.
In passato invece
sono stati esperimenti autorizzati,
sì,
in effetti.
Sì, esperimenti autorizzati dall'Agenzia Spaziale Italiana, dalla NASA, dall'Agenzia Spaziale Europea, in cui gli animali, diverse specie di tardigradi, sono stati inviati o sulla stazione spaziale, sulla ISS, sulla Stazione Spaziale Internazionale, grazie allo shuttle, o su in orbita col Photon, che è un altro navicella spaziale, ma sono stati inviati, sono rimasti in orbita per un periodo di 10-15 giorni e poi sono tornati sulla Terra, quindi sono tornati nei nostri laboratori, dove abbiamo potuto quindi valutare una serie di aspetti che vanno dal ciclo biologico, l'influenza dell'ambiente spaziale sul ciclo biologico, sulla produzione di molecole bioprotettrici, sui danni al DNA provocati dalle radiazioni, e dando quindi risultati abbastanza interessanti, perché abbiamo ad esempio visto che la gravità ha l'assenza di gravità ha accelerato certi tratti del ciclo riproduttivo, del ciclo di sviluppo embrionale degli animali, i quali non hanno subito alterazioni dal punto di vista dello sviluppo embrionale, e non abbiamo trovato danni al DNA. Questo a riprova, a dimostrazione della nostra ipotesi che sono animali che hanno evoluto dei meccanismi per proteggere il DNA, probabilmente meccanismi molecolari per proteggere il DNA, evolutisi per proteggere il DNA che si secca nel momento in cui l'animale va in idrobiosi, e che ha consentito allo stesso tempo di essere utilizzato per proteggere dalle radiazioni.
Diana ci manda un sms al 335-5634-296. Un tardigrado essiccato è un essere vivente?
E qui c'è una grossa, aspetto filosofico, tanto che molti studiosi che si occupano di questi aspetti dicono che a questo punto potrebbe esserci tre condizioni di forme di, fisiologiche o vitali: la condizione di morte, la condizione di vita attiva e la condizione di animale o pianta essiccata, che è quiescente, dormiente, in attesa di trovare condizioni di vita migliore, ambientale migliore. Se noi consideriamo come vita soltanto colui che si riproduce, ha il suo metabolismo, mangia e risponde agli stimoli, l'animale secco, il tardigrado secco, in quel momento non fa nulla di tutto questo.
Ecco, c'è Simone che in un minuto, Lorena Rebecchi, ci dice: ma allora noi potremo utilizzare questi organismi anche per futuri viaggi interstellari? Proviamo a sognare.
Sì, sicuramente, essendo appunto, se li posso mantenere in uno stato essiccato, e siccome appunto rimangono in vita per diversi anni, questi potrebbero essere dei buoni viaggiatori. Però diciamo che poi, una volta arrivati nel nuovo pianeta, per poter condurre vita attiva devono trovarsi nelle condizioni ambientali ideali: ci deve essere acqua, ci deve essere la loro fonte di cibo, ci deve essere il loro microhabitat, un muschio, un lichene, del fogliame anche secco sul terreno, in cui loro vivono molto bene, insomma.
Bene, allora io ringrazio Lorena Rebecchi, docente di zoologia al Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università di Modena e Reggio Emilia, per averci parlato dei tardigradi. Ricordo che è una delle organizzatrici del convegno DryNet che si tiene all'Università di Modena e Reggio Emilia. Tutte le informazioni sul nostro sito Radio 3 Scienze. È arrivato adesso il momento di ascoltare il secondo dei 5 gettoni di scienza che Marco Motta ha realizzato per raccontarci la figura del biologo molecolare Francis Crick, che insieme al collega James Watson decifrò la struttura del DNA. Il loro lavoro congiunto ha unito per sempre i loro nomi, un binomio ormai inscindibile. Watson e Crick, appunto, che è il titolo del gettone di oggi.
Gettoni di scienza. Francis Crick, raccontato da Marco Motta.
La vita di Francis Crick è costellata di collaborazioni molto fertili. Sembra quasi che avesse sempre bisogno del confronto continuo con un partner per far fiorire le sue intuizioni. Sarà così negli anni 60 con Sidney Brenner per il lungo e frustrante lavoro di decifrazione del codice genetico, mentre negli ultimi anni di vita sarà il giovane neuroscienziato Christoph Koch ad accompagnare Crick nei meandri del cervello alla ricerca della coscienza. Ma la scintilla più esplosiva è quella che scoppia alla fine del 1951, quando al Cavendish Laboratory di Cambridge, dove Crick si era trasferito da un paio d'anni, arriva Jim Watson, un biologo originario di Chicago di appena 23 anni, con l'aria un po' da Jerry Lewis, ma con in tasca già un dottorato. Nonostante la differenza d'età, l'intesa è immediata. La loro è un'amicizia fraterna, in cui Watson interpreta la parte del fratello minore, ammirato ma allo stesso tempo competitivo. Si insegnano l'un l'altro tutto ciò che sanno ed esplorano con mente aperta anche le congetture più ardite o strampalate. Watson diceva: «Non ci spaventava minimamente essere del tutto franchi l'uno con l'altro, anche ai limiti della maleducazione». Il Cavendish Laboratory è il tempio della fisica inglese, diretto da Lawrence Bragg, il fondatore della cristallografia a raggi X, la tecnica che si rivelerà fondamentale per ottenere immagini del DNA e provare a dedurne la struttura. Watson e Crick non dimostrano, a dire il vero, grandi doti di sperimentatori, sono anzi un po' maldestri. Crick riesce pure ad allagare completamente un laboratorio. E soprattutto non dedicano grande impegno alle ricerche sulle proteine che gli sono state commissionate. Insomma, sono un po' dei lavativi, ma molto svegli e piuttosto impertinenti. Di fronte all'ennesima critica tagliente che Francis Crick solleva sulle ricerche di altri colleghi, Lawrence Bragg sbotta: «Crick, lei è un piantagrane». Watson è arrivato dagli Stati Uniti con un chiodo fisso. Qual è la struttura del DNA e come sono fatti i geni? E questo è il tema che riempie le loro giornate e le loro animate conversazioni. Perché alla metà del XX secolo gli scienziati hanno ancora le idee un po' confuse. Certo, si parlava già da tempo di geni, ma era un concetto totalmente astratto. Nessuno aveva davvero idea di che cosa fosse un gene. Alcuni pensavano che i geni fossero fatti di DNA, altri di proteine, altri di un miscuglio delle due cose. Tantomeno era chiaro quale forma dovesse avere il DNA, anche se alcuni indizi puntavano su una forma adelica. Al King's College di Londra, Maurice Wilkins e Rosalind Franklin stanno lavorando da tempo per ottenere immagini a raggi X sempre più nitide del DNA. Watson e Crick sfrutteranno questi risultati con abilità, spregiudicatezza e uno sfrenato desiderio di arrivare primi per costruire un primo modello della molecola della vita. E l'ingrediente determinante del loro successo sarà la capacità unica di Francis Crick di visualizzare la soluzione dei problemi.
Gettoni di scienza. Francis Crick, raccontato da Marco Motta.
E vi ricordo che i gettoni che Marco Motta ha dedicato alla figura e all'opera di Francis Crick sono già tutti disponibili sul sito di Radio 3 Scienza, insieme a tutti gli altri gettoni mandati in onda nelle settimane precedenti. Ricordo quelli di Trotula dello Ruggero, Vera Rubin, Ada Byron, Mary Henning. Come vedete, sono molte le donne di questo Pantheon che stiamo ricostruendo qui a Radio 3 Scienza con i nostri gettoni. E sul nostro sito, appunto, potete scaricare, riascoltare in podcast non solo tanto appunto le versioni audio, trovate anche la trascrizione dei testi di molti di questi gettoni. In podcast ovviamente trovate anche l'intera puntata di oggi e tutte quelle che sono andate in onda negli anni precedenti a partire dal 2015. Bene, Radio 3 Scienza finisce qui, ma tornerà tornerà in onda domani alle 11:30. Adesso linea al concerto del mattino.